Si conclude così la proposta di Fedro. Eros è il dio più antico, questa forza primigenia che tutto trasforma, che osa vincere anche la morte, confrontarsi con la morte, come ben sanno gli amanti. Questo fu il discorso pronunciato da Fedro, e poi altri che non vengono qui menzionati. Tralasciando quelli, ecco che viene riferito il discorso di un altro ospite di Pausania. Che cosa ci dice Pausania? Se Eros fosse uno solo, tutto andrebbe bene, ma il fatto è che non è uno solo. Sappiamo che senza Eros non esiste Afrodite. E se questa fosse solo, uno solo sarebbe Eros, ma poiché ve ne sono due, è necessario che vi siano anche due Eros. Sono due le dee. L'una è più antica, figlia del cielo, è l'Afrodite celeste, l'Afrodite Urania. L'altra è più giovane, figlia di Zeus e Dione, è quella che chiamiamo l'Afrodite volgare. Dobbiamo proprio entrare in questa ricchezza del mondo del mito, per poi diventare capaci di interpretarlo. Allora, non basta dire Afrodite nella sua unicità, immediatamente Afrodite si sdoppia, lei è la dea dell'amore e ha questo aspetto celeste e uno terreno. È dunque necessario che l'eros compagno dell'Afrodite più giovane venga chiamato volgare e l'altro invece celeste. Dunque, ai due aspetti di Afrodite si accompagnano due aspetti di Eros. L'eros dell'Afrodite volgare è volgare. Badate che qua volgare non sta per giudizio morale di disappunto, riguarda ciò che è proprio della terra e l'esperienza terrena, l'esperienza del popolo, del volgo, di tutti. Mira al compimento dell'atto senza curarsi che ciò avvenga bene in modo bello. No, c'è un'immediatezza nel comportamento di questa Afrodite, e l'eros che l'accompagna e deriva da lei è più giovane dell'altra. L'altro eros invece, l'eros antico, l'eros primo, quello che accompagna l'Afrodite celeste, è più vecchia, e qui viene anticipato, introdotto un tema che per noi è di difficile comprensione, perché fa riferimento a quello che era l'amore non semplicemente omosessuale, ma l'amore dell'amante per un amato più giovane. Non possiamo ridurre neppure questo tipo di relazione a quella che oggi chiameremo pedofilia, niente affatto. Vi ho dato qualche indicazione di ciò con il primo articolo che ho inserito per la vostra lettura e al quale vi demando. Ora, al punto un poco oltre, prima del punto 183, Pausania ci ricorda che è ritenuto più bello l'amare apertamente che non segretamente. È più bello l'amare i più nobili ed eccellenti, e dunque indugia su questo aspetto di ciò che sarebbe migliore. Questo ci interessa non tanto come una digressione inutile e noiosa, ci interessa perché questo punto sarà poi ripreso nel dialogo del Fedro, e dunque su questo torneremo. Dunque c'è questa libertà connessa a chi ama. E dunque la riflessione ci porta a ciò che possa essere brutto o bello, nobile o disdicevole. Volgare quell'amante che ha i gusti della massa, che ama il corpo più dell'anima e in realtà non è neppure costante perché è instabile, è l'oggetto che gli ama. Disprezzabile in questo caso. È l'amore che non vede ciò che noi chiameremmo la persona, ma che riduce a oggetto d'uso chi dice d'amare. Questo non è amore. Ma chi ama un carattere che sia nobile persiste nel suo amore per tutta la vita, poiché si confonde con qualcosa di stabile. C'è una dimensione di stabilità, di perseveranza nell'amare. Questo tempo mette alla prova la maggior parte delle cose, dunque il tempo riguarda anche amore. Amore che riguarda la sapienza, il diventare migliori, il concedersi questo amore della Dea Celeste che costringe tanto l'amante quanto l'amato nell'impegnare i propri sforzi verso ciò che è meglio. Gli altri amori, quelli dell'altra Dea, sono volgari. Allora sì, c'è questo aspetto di decadimento in ciò che è soltanto volgare, soltanto del volgo. Occorre apprezzare l'Afrodite celeste, già che l'Afrodite volgare non ci insegna veramente cosa sia Eros. Questo posso offrire come improvvisato contributo intorno a Eros. E ascolteremo dopo un intermezzo di nuovo comico. C'è qualcuno a cui viene il singhiozzo e quindi deve lasciare il posto a un altro interlocutore, e questa volta sarà Erissimaco, il quale ricorda a noi tutti come Eros sia la più grande forza, quello che procura a noi ogni felicità, che ci mette in grado di stare assieme, di essere amici tra noi e anche a quelli che a noi sono superiori, cioè agli dèi. Ora, forse in questo lungo discorso, che io qui non vi leggo ma che lascio alla vostra attenta lettura, se ho tralasciato qualcosa, ora è compito di Aristofane colmare la lacuna. Vedete come il dialogo si mantiene in una catena di relazioni. Ciò che uno dice non è detto per far bella mostra di sé, ma è detto per completare il quadro, per arricchire ciò che via via viene proposto all'attenzione. E il prossimo intervento sarà quello di Aristofane. Vedrete nella lettura gli scambi perfettamente dialettici e poi ascolteremo con attenzione la proposta di Aristofane, che è una di quelle che segnano il prosieguo del dialogo e che lo hanno reso così tanto celebre.